When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Puntata di Fantascientificast, tra l'altro con un ospite prestigioso, ma prima di tutto ci tenevamo a fare un annuncio di servizio. Non spaventatevi.
Plim plom.
Cioè, non so se avete notato che ultimamente abbiamo, come dire, variato l'uscita delle puntate di Fantascientificast, nel senso che al fine di garantire delle uscite regolari e soprattutto non erratiche nel tempo, abbiamo preferito pubblicare settimanalmente le singole rubriche di cui prima era composta una puntata, diciamo, regolare di Fantascientificast. Per cui l'esperimento sta dando i suoi successi, nel senso che vediamo che in termini di ascolti state apprezzando la cosa. Non sono vere e proprie pillole, perché come avrete ascoltato sono sempre puntate che veleggiano intorno ai 40 minuti, e al limite, se volete ascoltarvi la puntata nello vecchio stile, basta che che tenete pazienza fino a fine mese, e con le quattro puntate vi ritrovate le vecchie puntate di il vecchio stile, la puntata di Fantascientifica.
Anche un po' più lunga.
Anche un po' più lunga, perché sinceramente tranquillamente sforiamo le 2 ore di trasmissione. Comunque da adesso in poi, come vedete, le uscite sono bene o male attestate ogni venerdì. Dunque, come vi dicevo, iniziamo questa puntata. Abbiamo qui con noi un ospite di un certo calibro, direi.
Ma veramente io peso al massimo 72 kg, no? Vediamo di non esagerare.
Per i pochi che non conoscono questa voce, magari più che altro l'avranno sicuramente letta, soprattutto i vecchi bazziconi dell'informatica dei tempi d'oro, ovviamente abbiamo qui con noi come ospite Luca Accomazzi. Ciao Luca!
Buongiorno a tutti!
Ehi Siri, chi è Luca Accomazzi?
Luca Stefano Carlo Accomazzi, detto Mister Acco. Lui è uno scienziato pazzo e io sono la sua bellissima assistente.
Dunque Luca, per i pochi, questa qui è la canonica domanda che facciamo, per i pochi che non ti conoscono, parlaci un po' di te.
Ma allora, vita, morte, miracolo.
Morte, adesso non vorrei allungare una mano verso il cavallo dei calzoni, che non è gentile, non è di buon gusto. Allora,
al limite verso la spada laser, però.
Verso la spada laser,
è lontana, c'è, però c'è.
Ah sì, l'ho noto soltanto adesso, lì sul muro. Ma dunque, allora, io nasco in una notte ovviamente buia e tempestosa, non potrebbe essere altrimenti, qualche cosa come 34 anni fa, però in esadecimale. Dopo una infanzia tormentata dalla lettura di qualunque cosa, odori di fantascienza, ma soprattutto svezzato alla corte di Asimov, Heinlein e Clarke, decido di buttarmi in questa fantascientifica avventura che è l'informatica. Quindi vado a fare scienze dell'informazione all'Università di Milano e finisco inopinatamente laureato in quella disciplina. Erano tempi piuttosto pionieristici, come testimonia il fatto che il mio primo computer non aveva le minuscole, perché era una funzionalità troppo avanzata, c'erano solo le maiuscole. Farsele bastare, anzi a quei tempi bisognava andare a scuola, era tutto in salita, anche tornare indietro. e quindi divento uno dei primi utilizzatori di personal computer. I PC non c'erano ancora, ho scelto un Apple, c'era soltanto Apple nel 1980, il primo PC IBM è nato nell'81, quindi è stata una scelta obbligata di cui però non mi sono mai pentito e tutt'oggi continuo a girare con oggetti con una mela borsicata sopra. Comincio a fare divulgazione di informatica nell'anno del Signore 1984, quando esce un buffo calcolatore con il mouse. C'era questa curiosa scatoletta di fianco e la gente si chiedeva cosa fosse. C'era anche un noto ingegnere di Star Trek che provava a usarlo come microfono, ma non funzionava in quel modo. Più tardi, come si vedrà, invece la storia gli ha dato ragione e oggi si può anche parlare con quel calcolatore lì. Quindi do alla luce qualche cosa come un migliaio di articoli, una trentina di libri di divulgazione e una serie di programmi radiofonici, quasi tutti in onda sulla Radio Svizzera, perché evidentemente colaggiù avevano voglia di sentire la mia voce. Questo sono io.
Invece, parlando, hai accennato prima, rapporto con la fantascienza.
Beh, rapporto con la fantascienza...
Ovvero... Visto che sei stato svezzato dai prodotti della mela morsicata,
cosa ti ha svezzato?
Fantascientificamente parlando?
Ma allora, io fantascientificamente parlando sono stato e sono tuttora un cultore della hard science fiction, così come succhio liquirizia non zuccherata, vado per il prodotto nella sua forma più pura, ecco. Quindi tutt'oggi, se devo scegliere tra per citare qualche libro più recente, se devo scegliere tra un Anne Lecker e la sua Ancillary Justice, bello, simpatico, interessante, però comunque vado con qualche cosa di più hard, con aiuto, Alastair, come si chiama? Lo scienziato britannico della NASA che ha scritto una serie di libri, Alastair Reynolds. Ok, scusate, ma sto invecchiando evidentemente.
E non sei solo.
Ma devo dire che succede a tutti, anche il mio gatto, avendo pur 3 anni, sì, ogni giorno.
Non ti parlo di Matteo Scandolin, che è una cosa terrificante. Vabbè, però adesso,
Matteo Scandolin, stenderemo un pietoso re.
Io sto vedendo caricare il phaser, poi vedete un po' voi.
E non è su Stan.
No, è più da Bartlett lui.
Vabbè, quindi diciamo, la fantascienza non l'ho mai mollata, c'è sempre sul mio comodino, se non più un libro di carta, perlomeno un Kindle, un ebook con caricato qualche cosa da consumare in caso di necessità. Ho amato negli ultimi anni David Weber, la sua serie dell'Honorverse. Mi è piaciuta abbastanza, anche se ultimamente mi sta venendo un po' in uggia la fantascienza militaristica che è nata dopo l'11 settembre. Continuo a leggere Lois McMaster Bujold della sua serie dei Vorkosigan, che recentemente ha avuto un nuovo libro. Spizzico qua.
Come l'hai trovata quella della Honor come serie? Che tanto è stata anche molto sfortunata qui in Italia, perché tranne diciamo, è stato Fanucci, ha pubblicato praticamente gli ultimi libri, ma quelli diciamo iniziali, che secondo me è una saga molto interessante.
Ma allora, a me è piaciuta veramente molto, intanto perché c'è tutta una gloriosa tradizione nella fantascienza di prendere degli eventi, nel fantastico in generale, di prendere degli eventi storici e trasportarli nel mondo fantastico. Honor Harrington è una reinterpretazione fantascientifica della storia dell'ammiraglio Nelson, e doveva culminare con la battaglia di Trafalgar, dove doveva finire la serie, dopodiché questo signore ha detto: ho un mutuo, tengo famiglia, andiamo avanti un altro po'. Lo fanno in tanti, adesso non faremo nomi come Martin.
Strana tosse.
Sì, è un raspino in gola stasera, scusate. Però ecco, di esempi del genere ce ne sono tanti. Il Trono di Spade, tanto per suonare una nota completamente differente, viene dalla Guerra delle Rose. La stessa trilogia della Fondazione era ispirata alla caduta dell'Impero Romano, quindi Asimov insegna e via elencando. Ripeto, mi è piaciuta molto, naturalmente qualche libro di più, qualche libro di meno. A un certo punto si è percepito la necessità di trasformare una serie di libri in una serie più integrata e quindi comincia a fare retromarcia su certi personaggi, introducendo degli altri per cercare di aggiungere dei filoni paralleli.
Sottotrame, eccetera, eccetera.
Sì, forse eccessivo da questo punto di vista, però, viva Dio, purtroppo viviamo in un periodo in cui un autore, quando ne azzecca una giusta, cerca di portarsela alla fine alta della pensione.
Esatto.
E oltre.
Tanto poi c'è stata da poco, mi pare 2 mesi fa, la convention ufficiale a Chicago, che infatti noi abbiamo un nostro ascoltatore, tanto mio amico, che lui fa parte della sezione italiana, è andato là proprio, infatti si presenta sempre in divisa. Mentre invece Luca, fantascienza diciamo televisiva, cinematografica invece?
Ahimè, allora io qui devo dire che soffro molto il fatto che nella fantascienza si investe poco. Allora, io quando avevo 18 anni facevo il fanzinaro e nelle fanzine parlavo di tutte le cose che io adoravo, che mi sembravano intelligenti, nuove, imperdibili, e che però la gente considerava, con la cultura dell'epoca, di questi tempi lontani in cui i dinosauri si aggiravano sulla Terra e io ero giovane, consideravano sottocultura. I fumetti, un fumettone, ma cosa dite, ma cos'è, ma questa è fantascienza, non è roba seria, piuttosto che naturalmente la fantasy, piuttosto che il gioco di ruolo. Di queste 4 cose che ho citato, se ci pensate, 3 su 4 sono diventati dei successi planetari, ormai anche le nonnine ne parlano. La fantasy, tornerò sul Trono di Spade, ma solo perché è l'esempio più vicino,
più
ma voglio dire Harry Potter, che cos'è? Il fumetto, ma voglio dire i film, la serie di film più vista della storia del cinema oggi è la serie dei supereroi della Marvel, quindi dei fumetti portati al cinema. Il gioco di ruolo, guardate World of Warcraft, sono diventati ricchi come crazy, portano via i soldi sulle carriole. La fantascienza è rimasta un po' in questo poker d'assi, il tono minore. Ci sono state delle cose belle, delle cose simpatiche che si sono viste, al di là dei massimi sistemi non indiscutibili di Star Trek e di Star Wars. Avevo tante speranze per il gioco di Ender, Scott Card, libro bellissimo,
stupendo,
non si può metterlo giù, si perde la vita, non si arriva al matrimonio quando si comincia a leggere la prima pagina. Harrison Ford partiva con delle ottime premesse, alla fine compresso in quell'ora e mezzo è stato quel che è stato. Anche in televisione, non soltanto al cinema, Falling Skies, non so se ce l'avete, sì, presente.
Purtroppo sì.
Ma l'idea era buona, le premesse c'erano tutte, però viva Dio, avessero preso i diritti della saga dei Poslin di John Ringo, volendo fare una roba ammazza ammazza, spara spara, noi contro gli alieni cattivi, avrebbero fatto un molto miglior affare. The 100, di 100, anche lì bella idea, no? Bella premessa, però santo Dio, intanto uno arriva alla terza puntata e dice no, ma qui non tornano i conti, ma quanti sono lassù questi che ne mandano 100 e poi sono senza ragazzi, ma proprio non tornano i conti, va bene la sospensione dell'incredulità, però c'è un limite a tutto, santo cielo.
No, oppure non so se io, che è un mio cavallo di battaglia, quello che io chiamo il pippone familiare, cioè praticamente ormai i sceneggiatori di Hollywood si hanno fondamentalmente centrato quello che è il pippone familiare, una crisi, e dopo c'è la cornice, che la cornice possono essere gli alieni, Falling Sky, i morti viventi, The Walking Dead, oppure Terra Nova, sì, i dinosauri, per cui praticamente ormai anche di fantasia, se vuoi, cioè si ricade sempre in quello che è il drammone stile telenovelas dei tempi d'oro, Dynasty piuttosto che Dallas. Il problema è quello, il fatto che quello che il vantaggio svantaggio, se vuoi, che al giorno d'oggi hanno almeno la decenza di, quando una serie non va,
si tira una sera cinesca,
cosa che una volta almeno una, diciamo che se avessero ragionato così negli anni 60 con il primo Star Trek non l'avremmo mai visto, perché le prime 2 stagioni di Star Trek erano state, dal punto di vista prettamente di audience, dei buchi clamorosi, per cui solamente il fatto che c'è stata una cosa dei fan così hanno portato a vederla, poi il discorso che sono state ritrasmesse. se così al giorno d'oggi ci scontreremo, mm-hmm. perché sarebbe morto in culla, no?
Verissimo, verissimo. E sì, ed era pure, ricordiamo, una serie costosissima per l'epoca, tanto che si pensava di chiuderla non soltanto per gli ascolti scarsi, ma anche per il fatto che era una delle due serie più costose prodotte dallo studio. Grazie al cielo ci sono state delle persone lungimiranti che ci hanno dato quel piccolo gioiello. Tra l'altro, piccolo aneddoto personale, il mio rapporto con Star Trek era sin dai tempi della mia gioventù particolarmente vissuto, ci credevo particolarmente per un motivo a questo punto confessabile, ma un motivo forte: era l'unico ambito di fantascienza in cui c'erano anche le ragazze.
Sì, in effetti, e poi tra l'altro sti anni 60, diciamocelo, sì. Anche una certa...
Io avevo una domanda da fare riguardo ai giochi di ruolo, mm-hmm. dato che oltre a Fantascientificast facciamo un altro podcast qui in questa stanza, che è Fumble, in cui giochiamo, e io in realtà so che hai fatto anche un gioco di ruolo per Mac.
Sì. Sì, 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 sì.
Ho provato a cercarlo, si trova ancora, è ovviamente inutilizzabile con i Mac di oggi, temo.
Sì, sì.
Però volevo chiederti se poi c'è stato mai l'interesse a riprovarci con
sì,
dei metodi più moderni.
Tanto, tanto. Il problema è che, come al solito, non c'è mai il tempo per far tutto. Però quel vecchio gioco aveva due o tre belle idee messe dentro, a cominciare dal fatto che, oltre al gioco di ruolo classico che si faceva, c'era anche un kit di sviluppo col quale chiunque poteva scriversi il proprio scenario e poi distribuirlo su quello che ai tempi passava per essere internet, e qualcuno ci ha provato e qualche cosa di carino era pure venuto fuori. C'era poi stato un paio di persone che l'avevano tradotto nella loro lingua madre, quindi era uscito in tre o quattro lingue, e c'era stato un piccolo gruppo di appassionati che ci aveva creduto. Poi tentammo di fare una versione 2 con la grafica tridimensionale, ma era uno sforzo troppo grande. Ci fu una versione 2.0 che però non era tutto quello che volevamo, e poi le strade della vita hanno portato l'autore della componente grafica e del mondo giocabile a fare un'altra strada. Oggi si occupa soprattutto di effetti speciali. L'autore invece della grafica 2D, quindi l'artista, oggi lavora in Disney, e io mi sono messo a fare dei siti, perché col commercio elettronico almeno porto insieme il pranzo e la cena. Però sì, mi sarebbe piaciuto trasportarlo in ambienti più moderni, anche perché oggi con le interfacce touch, per non parlare della realtà virtuale, della realtà aumentata, si possono fare delle cose strepitose, voglio dire, non c'è bisogno di...
Vuoi anche con la facilità praticamente anche di programmazione, visto che sostanzialmente, bene o male, vedo soprattutto con gli ultimi toolkit, parliamo Swift di Apple, bene o male la programmazione è stata portata alla portata di tutti, scusa il gioco di parole.
Magari non proprio di tutti, però sicuramente di molti, sì. Oggi è cercare di creare un ambiente tridimensionale nel quale il giocatore si muove è francamente più facile. Ci sono dei kit come Unity che permettono, buttandoci dentro qualche carriolata di grafica, di personaggi, di modelli 3D, di texture, cioè di la rappresentazione del materiale, quindi il legno, il marmo e così via, di realizzare molto facilmente delle cose che pochi anni fa erano completamente impensabili. Ma dirò di più, il successo proprio di questi giorni di Pokémon Go, che è un giochino stupidino, però che sta prendendo l'America di pancia e probabilmente arriverà anche da noi con uguale forza, è prova provata del fatto che stiamo vivendo l'alba di quello che è un nuovo modo di giocare, perché grazie oggi agli smartphone che ci teniamo in mano, domani gli occhialoni della realtà virtuale, della realtà aumentata, sarà possibile fare dei giochi multigiocatore massicci con ambienti condivisi, e allora lì sì veramente potremo staccare la spada laser dal muro e affrontare il sit di turno a colpi di spada, e qualcuno tolga di mezzo quel vaso, perché altrimenti chi lo dice la mamma.
Sì, mi ricordo un po' come le prime volte, mi ricordo io non sono, anzi, sono ciò che è più lontano da quello di un videogiocatore, però mi ricordo le prime performance con la Wii.
Mm-hmm.
Che era una cosa terrificante, uno non se ne rendeva conto, veniva preso dal coso e lì veramente partivano i vasi, veramente.
Anche i televisori.
Anche i televisori.
Con i controller piantati dentro dritti, di punta.
L'ho colpito?
Invece...
Aspetta, prima che l'arrego mai te, in realtà è stato bellissimo tutto quanto discorso sul gioco, ma sbaglio o è mancato il nome?
Giusto, era Sogni e Spade.
Sogni e Spade, in italiano, in inglese si chiamava Sword Dream, Sogni di Spade, ed era stato poi distribuito alla fine anche su CD con tutti gli scenari sbloccati, stiamo parlando dell'anno del Signore 2000 circa. Ed era un gioco solo per Macintosh che smise di funzionare all'epoca del sistema operativo 8.5 e quindi appunto attorno al poco prima del 2000,
per cui era legato alle famose riviste dei tempi d'oro, quando c'erano quelle riviste con tipo, mi viene in mente MacWord piuttosto che Applicando piuttosto che
allora all'inizio è stato sviluppato col criterio dello shareware, quindi lo scarichi da internet, giochi il primo scenario, poi però devi pagare qualche cosa all'autore per sbloccare il resto del gioco. Dopodiché alla fine, per dargli la massima diffusione possibile, quando abbiamo capito che non c'era più modo di portarlo oltre così, l'abbiamo ceduto a una serie di riviste, tra cui in Italia Macformat, che era una rivista dell'epoca, oggi non c'è più, per la distribuzione illimitata in edicola.
Bei tempi quando c'erano veramente quelle riviste, ce n'erano...
Ma ecco, bei tempi in cui la carta funzionava, perché è lì il problema, cioè non è soltanto una questione di riviste,
la digressione, te che l'hai vissuta, cioè praticamente che mi ricordo che c'erano i tempi d'oro di Applicando, di MacWord, addirittura mi ricordo quando MacWord non esisteva ancora la versione italiana che doveva andare, mi ricordo allora o nelle librerie di Roma Centro oppure di Piazza Duomo per trovare i...
Io andavo in un edicola in Stazione Centrale dove ce l'avevo, mi ricordo.
Mi ricordo la cosa che mi piaceva, che te prendevi queste rivistone grosse così, c'erano dentro le cartoline per avere le informazioni da parte dei vari produttori, fortissimo.
Vero. Ed erano grosse come guide del telefono.
Sì, veramente. E adesso, secondo te, ha ancora senso, nonostante diciamo il discorso blog, una rivista cartacea?
Sempre di meno. Allora, il problema è che la rivista è stata largamente cannibalizzata dal web e lì un po' di ragione glielo si può dare a tutta la gente che non ha più voglia di andare in edicola a comprare una cosa stampata su alberi morti 15 giorni prima, realizzata in redazione altri 15 giorni prima e inevitabilmente vecchia rispetto a quello che tu puoi andare a leggere andando sul web. Quello che dispiace è che non siano veramente nati dei modelli economici che prendano veramente il posto della rivista, perché viva Dio, io ho vissuto ininterrottamente dall'84 al 2014, quindi 30 anni buoni di editoria informatica in edicola in Italia, fin quando hanno chiuso definitivamente MacWord appunto, e non posso dire che le nostre riviste siano mai state come quelle americane, dove era fisicamente separato il giornalista dal commerciale che andava a vendere la pubblicità, in maniera che non potesse nemmeno lontanamente, in America facevano così, venire voglia al giornalista di essere più buono quando faceva una recensione con quello che era un inserzionista rispetto che a quello che non dava un centesimo all'editore. Da noi non era così, anzi all'inizio era il contrario, l'editore si faceva dare, mi ricordo ai tempi degli Apricot e degli Atari e dei Commodore, si faceva dare dei soldi dalla casa produttrice per mettere il prodotto in copertina. Però comunque c'era un rapporto diverso, il rapporto era fiduciario tra il giornalista e il lettore. E quindi la rivista doveva avere gambe forti e polmoni per raccontare tutto e raccontarlo bene, e poi certamente restava in piedi anche perché c'era la pubblicità. Oggi sul web c'è solo la pubblicità. Ma non solo, la parte del leone nella pubblicità se la mette in tasca Google. Questo gigante da 10 miliardi di dollari l'anno di fatturato sono tutti soldi con la pubblicità, di tutto questo qua acervo che ci stanno raccontando, e le auto che si guidano da sole, i telefoni cellulari Android, tutto quanto, tutto il resto che non è pubblicità sono 230 milioni di dollari, il resto dei 10 miliardi sono la pubblicità. E quindi se chi vuole pubblicare è in balia della pubblicità, comunque è una foglia nel vento e può solo sperare che il vento sia di forza costante e direzione pure, altrimenti finisce male. E la cosa che veramente mi angoscia come lettore, prima che come persona che ha provato a scrivere dei contenuti in vita sua, è che la stessa sorte la stanno seguendo i libri, perché i libri, tutti i libri, quelli di informatica di sicuro, ma tutti quanti, anche i romanzi, anche la saggistica, ogni anno che il signore manda in terra vendono il 20% di copie in meno e poi guadagnano un 2%, fatto salvo il cento iniziale, in ebook. E non se ne vede la fine. E questo è triste.
Sì.
Non mi ricordo chi disse che il libro è il miglior amico dell'uomo, però io gli do tutta la ragione del mondo, insomma.
A proposito di libri, stai per lanciare un progetto?
Proprio in questa luce ho lanciato un Kickstarter, quindi uno di quei progetti di finanziamento per chi ci crede, di una cosa che sia un po' più di un libro. Io ho scritto, come dicevo, diverse decine di libri di divulgazione informatica che cercano di non essere dei manuali, perché i manuali sono noiosi, cercano di spiegare non soltanto il come ma anche il perché e il motivo per cui si è arrivati a fare le cose in un certo qual modo. Io parlo nei miei libri di Apple, quindi di Mac, di iPhone, di iPad, ultimamente anche di Apple Watch, per quei pochi che pochi milioni che ci hanno creduto, però non mi ci trovo più in questo sistema in cui appunto i libri non funzionano più. Non ho litigato col mio editore Feltrinelli, con il quale sono in eccellenti rapporti, però il gioco non funziona più, non si può passare la propria vita a combattere battaglie di retroguardia. Quindi ho provato a lanciare una cosa che è un po' più di un libro. Se qualcuno ci crede, si può vedere il progetto all'indirizzo cuoredimela.accomazzi.it, cuore di mela tutto attaccato, Accomazzi che è il mio cognome, con due C e due Z, ma una M sola.it. L'idea è di trovare un nugolo di persone che provi a votare col proprio portafoglio, metterci qualche euro, fare una cosa che all'inizio è anche un libro, può anche essere un massa di fogli di carta con la loro bella copertina ben fatta che arriva a casa, e anche un ebook, ma secondo me deve essere qualche cosa di più. Cosa vuol dire qualcosa di più? Vuol dire un sito web nel quale la gente può andare a scaricare in ogni momento la versione aggiornata. Vuol dire un sito nel quale io posso comprare non tutto il libro ma soltanto il capitolo che mi serve, oppure la lettura solo per un giorno, oppure può fare una domanda all'autore o segnalare un refuso o chiedere un aggiornamento, o magari pagare può pagare niente per leggere l'introduzione e poi, una volta che ha deciso che si è convinto, allora tirare fuori qualche centesimo per leggere qualche cosa, oppure fregarsi di quello che è stato scritto ma decidere che ha bisogno di un rapporto consulenziale e fare una domanda ottenendo una prestazione in cambio di economica. E non soltanto centrato attorno alla mia nobile, per così dire, persona, ma aperto ad altri. Voglio dire, pensiamo a un tema importantissimo che è l'accessibilità, quindi la possibilità per i non vedenti, per i non udenti e per altre persone che hanno dei problemi di accedere ai contenuti. Una volta c'erano i libri di carta ed era una tragedia. In questo la tecnologia ci ha dato una mano, gli ebook possono essere letti a voce alta dal calcolatore. Io potrei scrivere un capitolo sull'accessibilità, ma siccome io ci vedo e ci sento, lo scriverei da autore di informatica, quindi da autore di siti, da autore di programmi, che ha capito come vanno fatti i siti e i programmi per essere accessibili. Però sarebbe bello che un contenuto del genere venisse scritto anche in parte da qualcuno che invece, per esempio, non ci vede e che ti ha dei consigli pratici su come usare al meglio lo strumento informatico. Ma è soltanto un esempio, ci sono n ambiti, parliamo, non so, dell'informatica musicale. Io so distinguere a malapena il do su una tastiera musicale, Quindi sarebbe bello avere qualcheduno che invece ne sappia tanto e scriva quel capitolo. Se quel capitolo è il 7% del libro, si prenda il 7% degli introiti. Tutta una serie di cose che secondo me, tra l'altro, non sono un meccanismo limitato alla divulgazione informatica in questo caso, ma potrebbe benissimo funzionare anche per la narrativa. Magari un libro scritto a 50 mani, un romanzo scritto a 50 mani non lo si può facilmente immaginare, però chi l'ha detto che un romanzo debba venire scritto, riscritto da un Vittorio Alfieri che si fa le gare sulla sedia e poi buttato sul mercato, deve essere sempre fisso, immutabile, bloccato in quel modo lì? Non è detto. Pensate, ecco, ancora a Weber, un esempio che mi piace. Lui che ha inaugurato con i suoi lettori più fedeli una iniziativa simpatica, che è l'iniziativa Red Shirts, dalle magliette rosse di Star Trek, quelle che per antonomasia accompagnano Kirk sul pianeta in esplorazione e poi fanno una fine orribile. Weber ha un contratto in essere con i suoi lettori, per cui se qualcuno gli trova una magagna nella trama, una cosa che non torna, un plot twist che è bucato, gli scrive, lui controlla, è vero, lui si segna nome e cognome di questa persona, che diventa nel libro successivo un cadetto che muore orribilmente durante la prima battaglia spaziale. Questo è delizioso,
è geniale.
Però si potrebbe anche tornare indietro e correggerlo quell'errore, sì, a beneficio di tutti i lettori che verranno dopo.
Bene, un consiglio secco di un'opera libraria che vuoi consigliare ai nostri ascoltatori?
Ma dunque, uscirò leggermente dal seminato.
Sì, su quello, quello che vuoi, cioè hai...
No, no, allora, io ho detto prima che della fantascienza amo soprattutto, amo tutto, ma amo soprattutto la hard science fiction. Mi è capitato di amare, ultimamente sto andando a recuperare tutto quello che ha scritto perché qualche cosa mi era mancato, un autore che secondo me è hard fantasy. Sì, nel senso che la cosa... Allora... Il Signore degli Anelli. Non si può mettere in discussione Il Signore degli Anelli, è un capolavoro. Quell'uomo ci ha messo una vita a scriverlo, si vede che ci ha messo una vita a scriverlo ed è venuta fuori una cosa di una bellezza. Però, porca miseria, ma mi volete dire cosa sa fare e cosa non sa fare Gandalf Grigio Manto? Ma perché io devo arrivare? Questo qui ferma un Balrog col bastone e poi non è capace di fare le cose più banali. Oppure, porca pupazza, ma se quest'uomo ha il controllo delle aquile, ma non si poteva salire su un'aquila a portare quel cacchio di anello sul Monte Fato e la risolvevamo lì nelle prime 50 pagine? No, perché il plot non lo permetteva, cioè, va bene, d'accordo. Però una cosa che io ho sempre trovato difficile da sopportare della fantasy è proprio questa cosa che se c'entra la magia non si capisce mai cosa si può fare e cosa non si può fare con sta magia. Ecco, allora mi è piaciuto, mi sta piacendo moltissimo, seguo disperatamente Brandon Sanderson, che per chi non lo sapesse è un autore di una serie di romanzi che complessivamente vengono noti come il Cosmere, scritto Cosmere, che è un universo fatto di, mi pare, 16 mondi, in ciascuno dei quali la magia funziona davvero e funziona, mi viene da dire, con criteri scientifici. Cioè all'inizio del libro noi seguiamo un personaggio in questo mondo dove la magia funziona e c'è tutta una storia, c'è una trama, ci sono dei nemici da affrontare, ci sono delle imprese, però in realtà la cosa più bella per me è scoprire come funziona la magia in quel mondo lì, con delle regole ferree che il nostro eroe all'inizio non sa, ma pian piano si rivelano, sono state tutte costruite con una logica ferrea, con dei sistemi tali per cui alla fine la conclusione non poteva che essere quella. Ecco, mi sta piacendo da morire.
È un ciclo questo?
È un ciclo di cicli in realtà, perché alcuni romanzi come Warbreaker sono singoli, quindi un singolo romanzo che descrive un mondo ed è finita lì. Altri sono dei cicli, quindi Mistborn sono una trilogia che ha avuto un certo successo, che racconta un mondo e poi, siccome ha avuto un grande successo, c'è stata una seconda trilogia. E adesso c'è una serie molto più lunga, che dovrebbe comprendere 10 volumi, che è di una bellezza semplicemente angosciante, che è ambientata in un mondo dove... è un romanzo corale, a differenza degli altri, dove ci sono vari personaggi che si capisce che alla fine dovranno costituire una banda per salvare il mondo, ma all'inizio è un romanzo per ciascuno di loro e sono storie molto diverse e molto belle.
Interessante. Se i nostri ascoltatori vogliono, diciamo, leggerti adesso, dove ti possono reperire?
Ma allora, per quanto riguarda la divulgazione, io sono pubblicato una volta alla settimana sul blog di Feltrinelli dedicato all'informatica, che si chiama apogeoonline.com, dove mi occupo di solito di tutto ciò che ha a che fare con il web e con internet. Questo è il mio appuntamento fisso. Dopodiché sono spesso, ma ultimamente meno spesso, sulla Radio Svizzera. Fino a un annetto e mezzo fa avevo una rubrica fissa, dopodiché anche loro hanno deciso di tagliare perché c'è crisi. Ragazzi, se sono in crisi gli svizzeri non c'è più scampo per nessuno, per cui adesso mi chiamano quando hanno bisogno ed è una cosa un po'
per cui diciamo, sei passato esatto, anche te dal punto di vista, da questo punto erratica anche qui,
sì.
Bene, direi che possiamo ringraziare Luca.
Sono io che ringrazio
voi. È stato un piacere veramente, anche perché è stata una sorta, per quanto mi riguarda, una sorta, a parte il fatto di vederti e conoscerti di persona. Diamo le coordinate, ragazzi.
Fantascientificast è un podcast di QWERTY. QWERTY.it è il sito di questo network dove trovate Fantascientificast e tutti gli altri programmi che facciamo. Su QWERTY.it al momento potete fare una cosa molto importante, che è candidare QWERTY come miglior radio online ai Macchia Nera Italian Awards, no, da quest'anno Macchia Nera Internet Awards, e cercare di farci vincere come abbiamo fatto l'anno scorso. Avete tempo fino a settembre per candidarci, poi partirà la votazione dei candidati.
Quindi ci dispiace per voi, ma vi romperemo le scatole.
Se vi romperemo le scatole da qui all'eternità. Ci trovate su fantascientificast.it, che è il sito solo di questa trasmissione. Se volete scriverci, @fantascicast su Twitter, oppure a redazione @fantascientificast.it se volete scriverci una mail. Siamo anche su Facebook, ovviamente, è Fantascientificast.
Tanto ricordavo che, tanto visto che è qui con noi in modalità stealth, è che è uscita anche la nuova puntata di Spoiler,
l'ultima e definitiva puntata di Spoiler,
per cui mi raccomando, scaricate.
Andate a non scaricare.
Che non ho ancora ascoltato.
Ma noi non ve la spoileriamo.
Noi non ve la spoileriamo, esatto.
Io soltanto perché ammetto non l'ho ancora sentita, è lì. Se no ve la spoilererei.
Tra l'altro sei una delle voci che si sente di più in quel podcast, Matteo. Dovresti andare a scaricarla anche solo per quello.
Ma sai che non mi piace sentirmi?
Disse quello che faceva radio.
Appunto, la faccio, non l'ascolto.
Bene, direi che per stasera è tutto.
A dal presto. Ponte di comando, Claudio Serena,
Matteo Mantovanelli
e Omer Serafini. Ciao!
Ciao!
How to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.